scavi che sono iniziati ancora all'esordio del secolo, ma che nel 68, proprio sotto la direzione di padre Lofreda e padre Corbo, hanno dato i primi esiti riguardo alla probabile, presunta casa di Pietro a Cafarnao. Il Centro Culturale San Carlo ha voluto questo incontro non appunto per dare un inedito archeologico, perché ripeto, le prime notizie risalgono al 68 degli esiti di queste ricerche, ma l'ha voluto perché ci è sembrato interessante comprendere questi esiti che aiutano a vedere meglio quello che è accaduto come fatto storico in quella casa di Cafarnao dove è iniziata la vita di Gesù Cristo con gli Apostoli. Proprio in questo fatto, in questo inizio, la possibilità di comprenderlo meglio ci sembra contenga la grande attualità delle cose che padre Corbo, che padre Lofreda ci dirà stasera. Proprio perché la conoscenza di questi esiti, di questi dati, renda ancora più possibile la stessa esperienza oggi tra noi. La parola a padre Lofreda.
Grazie, dottor Betta, per questa presentazione. Ringrazio anche il Centro Culturale San Carlo per avermi dato la possibilità di questo incontro, che penso ad alto livello. Da parte mia cercherò di essere quanto mai conciso, perché mi hanno detto che dopo vogliono fare delle interviste, eccetera, dopo la conferenza. La divido in due parti. Nella prima parte vi leggo alcuni testi che credo essenziali per la comprensione della seconda parte, cioè della parte archeologica, che svilupperò, illustrerò attraverso diapositive. Vi parlo in questa prima parte e leggo proprio per concisione alcuni testi sia biblici sia extrabiblici che ci aiuteranno. Da quando Gesù agli inizi della sua vita pubblica lasciò Nazareth e venne ad abitare a Cafarnao, Matteo 4,13, questo villaggio divenne la sua città. Sono frasi di Matteo 9,1. Come residente di Cafarnao fu qui richiesto di pagare le tasse. Le tasse si pagavano dove uno aveva la residenza. Matteo 17,24-27. Dove abitava Gesù mentre era a Cafarnao? Conoscendo l'estrema laconicità degli evangelisti, non si può non rimanere stupiti dall'insistenza con cui i sinottici, parlando di Gesù, menzionano la casa di Simon Pietro. Essi lo fanno in termini espliciti, Marco 1,19. Si dice espressamente: Gesù lasciò la sinagoga, entrò nella casa di Pietro e Andrea, curò la suocera, eccetera. Sia in termini equivalenti, nel caso delle tasse, ecco, chiedono a Pietro se il maestro paga. Pietro entra in casa, cioè nella propria casa, e lì trova Gesù. Sia attraverso espressioni a prima vista generiche, ma che per fortuna sono riferimenti letterari alla stessa casa. Per esempio Marco 2,12, guarigione del paralitico avvenuto nella casa di Pietro, Marco 3,20-23, visita dei parenti di Gesù, sempre in relazione alla casa di Pietro, Marco 4,10-11, spiegazione delle parabole nella casa, finalmente Marco 9,33, discussione su chi è il più grande. In questi passi la casa di Pietro è presentata come sede di attività taumaturgica di Gesù, guarigione della suocera, del paralitico, come punto di confluenza di persone avanti alla porta della medesima casa. Vedremo nelle diapositive, abbiamo trovato questa porta. Come sede dell'attività didattica di Gesù, Gesù che insegna a un gruppo ristretto, come luogo dove il primo nucleo di credenti si raduna attorno a Gesù in opposizione a quelli che sono fuori. Siamo di fronte a un concetto sia pure embrionale di Chiesa, e vedremo nella parte archeologica Cafarnao, la casa di Pietro, è la prima domus ecclesia finora conosciuta. Non meno sorprendente la menzione di alcuni dettagli della stessa casa, anche qui contrariamente alla prassi dei Vangeli. È una casa dove abitano almeno tre famiglie: Pietro, Andrea, la suocera. In due casi viene menzionata la porta di ingresso a questa casa patriarcale. Avanti a questa porta viene postulato uno spazio libero dove potevano radunarsi molte persone. In un caso viene menzionato anche il tetto, che viene addirittura scoperchiato per introdurvi il paralitico. Proprio questi dettagli suppongono una persona che ha visto e che è testimone oculare, e i critici ritengono che la fonte sia proprio Pietro. Facciamo un'altra domanda: possiamo dire che la casa di Pietro non solo fu visitata ripetutamente da Gesù, in base ai testi già citati, ma divenne anche la sua casa, cioè la casa dove egli abitualmente dimorava? Sembra di sì. Per esempio, nel racconto della guarigione del paralitico calato dal tetto, avvenuta nella casa di Pietro, Marco aggiunge un inciso interessante. Dice che Gesù entrò di nuovo a Cafarnao e si seppe che era in casa enoico. Cioè, nello stesso tempo abita, sta nella casa di Pietro, però è introdotto come se fosse nella casa sua. Questo per le fonti evangeliche. Saltiamo ai pellegrini. Ne cito soltanto due perché sono fondamentali per capire quello che abbiamo trovato. La pellegrina Eteria, siamo nel IV secolo. Così descrive la casa di Pietro come si vedeva a quel tempo. In Cafarnao, la casa del principe degli apostoli fu trasformata in chiesa, ma le sue pareti sono ancora oggi in piedi come lo erano in antico. Si noti, Eteria non parla di una chiesa, ma di una domus ecclesia, di una casa privata trasformata, adibita a chiesa. Tale trasformazione avvenne in un passato remoto, facta est, fu trasformata. La casa trasformata in chiesa non è altro che la casa del principe degli apostoli, cioè Pietro. Nonostante la trasformazione in domus ecclesia, i muri originali della casa nel IV secolo erano ancora visibili ed erano quelli antichi. Questo il testo di Eteria. Due secoli più tardi abbiamo un altro testo, l'Anonimo di Piacenza, 570. È un testo che rispecchia tutt'altra situazione, è molto scialbo rispetto a quello di Eteria. L'Anonimo piacentino dice semplicemente che sulla casa di Pietro c'era una chiesa. Vedremo negli scavi di nuovo, lui non poteva vedere più la casa di Pietro che era seppellita sotto i mosaici della chiesa bizantina, però il ricordo era ancora vivo. Lui trasmette l'idea che sotto quella chiesa c'era la casa di Pietro. Vi menziono soltanto, e termino la prima parte, due testi desunti non dalle fonti cristiane ma dalla Mishnah, dagli ebrei. Sono interessantissimi perché ci attestano la presenza di un gruppo di cristiani di ceppo giudaico a Cafarnao nei primi secoli dell'era cristiana, cioè prima ancora di Costantino. In Midrash Qehelet Rabbah 1.8 capiamo che i minim, cioè i giudeo-cristiani di Cafarnao, già agli inizi del secondo secolo, dopo Cristo, erano così intraprendenti nel proselitismo che riuscirono a pervertire, noi diremmo convertire, lo stesso rabbino Hanania o Hanina, nipote del grande rabbino Yehoshua. Fece scalpore questo qui. Per fortuna, continua la Mishnah, questo povero disgraziato fu mandato lontano da Cafarno, dai pericoli di questi minim, e fu mandato in Mesopotamia e lì morì in pace, cioè ritornò un ebreo ortodosso. In un secondo passo, Midrash Qehelet Rabba 7:26, il rabbino Issi di Cesarea, vissuto tra la fine del III secolo e gli inizi del IV, ritorna sull'argomento dei minim di questi eretici, cioè cristiani, giudeo-cristiani di Cafarnao, e arriva a bollare di iniquità gli abitanti di Cafarnao in massa. Buono e Hanania, quel rabbino che per evitare la contaminazione di questi minim aveva preferito andare in Mesopotamia, cattivi sono i Bnei Cafarnahum, i figli di Cafarnao, i Cafarnaiti. Questo ci dice che a quel tempo, siamo terzo secolo, inizi del IV, era una comunità ragguardevole di minim. E questi sono proprio l'anello di congiunzione tra le fonti cristiane, diciamo i Vangeli, e poi le fonti dei pellegrini. A questo punto abbiamo abbastanza elementi per cominciare a vedere le diapositive. Abbiamo cominciato alle 9:15, penso, no? 9:20? Allora ci stiamo. Ho promesso di essere molto breve perché le cose indigeste fanno male ed è bene dare un po' di spazio anche alla discussione. Possiamo cominciare subito. Si era spaventato a vedere questa fotografia bianco e nero è del secolo scorso e quindi 100 anni fa ancora non conoscevano la fotografia a colori. È una fotografia storica, risale al 1894, quando i francescani riuscirono ad acquistare dai beduini di Cafarnao, della tribù di Samachie, 2/3 buoni degli antichi resti di Cafarnao. Qui in primo piano vedete i resti della sinagoga, quella che oggi è dichiarata la regina delle sinagoghe della Galilea, ma tutto a terra. I primi visitatori di fronte a questo scempio parlavano di luogo desolato e funereo, come Edward Robinson, 1834. Anche i francescani hanno acquistato questa zona non tanto per la casa di Pietro, che neppure si conosceva, ma soprattutto in vista di questa sinagoga monumentale che loro pensavano fosse la sinagoga menzionata nel Vangelo. E nessuno si immaginava che Pietro fosse sotto quel mucchio di pietra lassù in fondo, a una 30 di metri a sud della sinagoga, questo è guardando verso il lago. E localizzate bene questa fotografia. Adesso vi mostro una fotografia aerea. Ecco qua, Cafarnao un secolo dopo. Questo è il merito della presenza di francescani in Terra Santa. Sono 3 i francescani che hanno lavorato assiduamente a Cafarnao e che hanno riesumato questa parte della città. E vedete questa guarda verso il lago, proprio laggiù dove in fondo avevamo visto prima quel mucchio di pietre, pian piano è venuta fuori una chiesa ottagonale, come vedremo poi sotto i resti più antichi. sono tre, dico, i francescani che hanno lavorato a Cafarnao, ricordo il padre Fra Vendelino, un architetto tedesco che lavorò agli inizi del secolo fino alla prima guerra mondiale. Lui ebbe il merito di ripulire tutta la sinagoga, per modo che fu possibile per la prima volta fare un piano generale. Poi dopo, subito dopo la guerra mondiale, fino al 1926, vi lavorò il padre Gaudenzio Orfali, un francescano di Nazareth, un arabo di Nazareth. Finalmente, a partire dal 1968, prese l'iniziativa degli scavi e dei restauri il caro padre Virgilio Corbo, che qui vedete. Questa è una foto, una delle ultime che abbiamo potuto fare insieme lo scorso anno. E, tra parentesi, ringrazio Cesare Colombo che ha voluto distribuire qui agli amici e agli conoscenti un'immaginetta, un ricordo del padre Virgilio. Allora, come si è arrivato alla identificazione della casa di Pietro? È stato un processo molto lungo. Già vi ho fatto vedere in quella foto quel mucchio di pietre. Poi lo stesso Vendelino, prima della prima guerra mondiale, cominciò a individuare una piccola parte di un mosaico, sempre una trentina di metri a sud della sinagoga, e poi il padre Gaudenzio Orfali continuò lo scavo in superficie però e riuscì a riprendere molte linee di quello che oggi conosciamo naturalmente meglio. Se non che, una cosa interessante, il padre Orfali, nello scrivere la sua relazione finale su questa struttura ottagonale, dice: purtroppo non sappiamo ancora dove sia la chiesa menzionata dal pellegrino di Piacenza. Che cosa pensava lui? Lui pensava che questo fosse un battistero e che la chiesa menzionata dall'anonimo di Piacenza, la chiesa sulla casa di Pietro, fosse più a est. Non ha scavato, in basso è quello che abbiamo potuto fare noi. Vi faccio vedere alcune diapositive anche per orientarci un po' sulla localizzazione di questa tradizionale casa di Pietro. Voi distinguete subito bene in basso l'ottagono. Mi sembra che abbiamo il pointer. Ah, qui. E la casa di Pietro, con la chiesa ottagonale sopra, si trovava nel centro fisico della città. Dovete pensare che Cafarnao si sviluppava per circa un 300 metri lungo il lago, mentre dal lago in su verso la collina raggiungeva al massimo un 200 metri. Abbiamo quindi un 5-6 ettari di terreno con una popolazione sui 1.000-1.500 abitanti. La casa di Pietro, tradizionale per adesso, si trovava proprio su questo punto centrale, non molto distante dalla sinagoga costruita dal centurione. Anche la sinagoga della promessa eucaristica l'abbiamo ritrovata sotto la monumentale sinagoga in pietra bianca. Oltre ad essere al centro fisico del villaggio di Cafarnao, la tradizionale casa di Pietro si trovava proprio a ridosso della strada principale, il Cardo Maximus, che da nord a sud collegava la città con la strada imperiale che sta più a nord. Questo pure è un dettaglio interessante. Rispetto al lago, la casa di Pietro era a pochi metri. Non dovete farvi impressionare adesso da questa lingua di terra, questa è tutta causa del nostro scavo, abbiamo scaricato sempre qui guadagnando spazio, però attraverso i nostri sondaggi, e sono centinaia e centinaia di tonnellate, è chiaro, attraverso gli scavi, i sondaggi, abbiamo potuto vedere che la casa di Pietro era proprio l'ultima, la più vicina alla spiaggia. A pochi metri già trovavamo il solito brecciolino mangiato dalle onde, eccetera, quello caratteristico dove frangono le onde. Ah, un momento indietro. Vi voglio far notare soltanto, molti pensano che a Cafarnao ci sia un villaggio, una città ancora oggi. Per buona fortuna degli archeologi, a Cafarnao è stata abbandonata già un millennio fa. E quindi noi appena cominciamo a scavare, ecco che ci troviamo immediatamente a contatto con le rovine. Questa è una fortuna perché in molti altri villaggi, pensate Nazareth, Betania, eccetera, Betlemme, e ancora ci sono case moderne che non solo impediscono lo scavo, ma che sono sorte a scapito delle antichità. Molte volte hanno riusato le pietre antiche, per modo che è difficile trovare qualcosa. Qui invece, e qui cominciamo ad avvicinarci al punto centrale della nostra conferenza, qui possiamo toccare con mano dove sono passati questi personaggi che noi conosciamo per nome, Gesù, gli apostoli, eccetera. Abbiamo le strade, abbiamo le traverse, abbiamo le soglie, ancora possiamo risalire sui gradini che portavano al tetto e tanti piccoli dettagli che purtroppo ci sfuggono negli altri villaggi evangelici. Gli unici edifici che oggi esistono sono questo convento dei Francescani, costruito nel 1926, e poi una chiesa, conventino dei greci ortodossi che sta più a est. C'era anche una tenda di beduino con un numero illimitato di mogli e di figli, ma quello è andato via, quindi la popolazione è ritornata di nuovo a zero. Oltre a essere su questa strada principale, va ricordato pure che la casa di Pietro non era molto distante dalla strada imperiale che attraversava Cafarnao sul lato nord. È stato proprio questo ritrovamento, questo è interessantissimo, non è merito nostro, è stato un ragazzino beduino che ci ha portato in un campo, ci ha dato l'indicazione che c'era questa pietra miliare. Quindi Cafarnao non era tagliata fuori dalle grandi comunicazioni, vie di comunicazione, come era Nazareth per esempio, era proprio sulla strada principale che portava verso Damasco. Anche questo è il motivo fondamentale, io penso, per cui Gesù ha scelto questa località. Gli dava l'opportunità di incontrare molta gente, gente di passaggio, che porta facilmente le idee a destra e a sinistra. Questa è la pietra miliare, è di Adriano, però purtroppo manca la seconda parte, è difficile sapere se Adriano ha soltanto allargato, restaurato questa strada imperiale oppure l'ha fatta ex novo, ma quasi sicuramente una strada rinnovata da Adriano. Anche nei Vangeli, fra parentesi, leggerete che Matteo era gabelliere lì, Cafarno era di frontiera. E a Cafarno non abbiamo trovato la strada, abbiamo trovato però l'indicazione che c'era questa pietra miliare. Invece negli nostri scavi di Maddala, e quando dico nostri intendo sempre i fratelli siamesi, padre Virgilio e Lofreda, abbiamo trovato anche un tratto molto lungo della strada che congiungeva la Galilea, diciamo, con la regione del Golan e poi Damasco. Ecco, torniamo adesso all'ottagono, la chiesa ottagonale. Oggi possiamo avere una pianta più completa, dunque intanto potete notare già in alto la diversità di questa pianta. Proprio nei primi giorni fu scoperto un battistero, una vasca battesimale sul lato est, l'ingresso è di qua. Il punto focale, oltre a questo ottagono centrale, dopo c'è questa novità, il battistero. Dico questo perché proprio nel 68 uscì un libro dove questa struttura ottagonale era presentata addirittura come una fontana in funzione della sinagoga. Non c'è niente a che vedere. Ecco, questo già la prima cosa, ma già rimanevano ancora problemi molto gravi. Che cos'erano questi muri riusati? Erano contemporanei, erano di una struttura precedente, Orfoli non poteva rispondere, noi siamo riusciti a districarli da strati precedenti, come vedremo. Ecco il labirinto di muri sovrapposti, questo è un piano composito, che indica l'interesse grandissimo di questa comunità per questo luogo particolare. C'è questo di nuovo, mentre in tutte le altre case noi seguiamo un'evoluzione rettilinea, cioè case private che rimangono per tutta la storia case private, qui a un certo punto vediamo che una casa, come tutte le altre, devia da questo schema e comincia a essere usata come chiesa, fino al punto che poi dopo verrà seppellita sotto una grande chiesa nel periodo bizantino. E questo a scapito anche di molte case private. Dovranno distruggere molte case proprio per mettere in risalto questo che qui vedete in rosso, questa è l'idea generale. E la prima cosa che si imponeva nel 1968 è vedere un po' cosa c'era sotto il livello dei mosaici. E si procedette allo strappo dei mosaici, che ora sono su un altro letto di cemento, quindi indistruttibili oramai, e abbiamo in sintesi potuto notare tre strati fondamentali, cioè lo strato bizantino, andiamo dall'alto in basso, la chiesa ottagonale, cioè della metà del V secolo, 450 occhi e croci. Sotto abbiamo una Domus Ecclesia del IV secolo, con questo muro peribolo, muro di cinta, e un terzo strato, il più antico, una serie di casupole incentrate su un cortile. Quello vedremo è la casa tradizionale di Pietro. Quando noi cominciamo lo strappo dei mosaici e poi a scavare al centro dell'ottagono centrale, i primi giorni soffrimmo i dolori dell'inferno, un po' perché era caldo, un po' perché si trovava soltanto terra rossa dei campi. Io, che amo sempre scherzare, diceva Virgilio, qui fra poco arriviamo al livello del lago, non c'è niente. A un certo punto io stavo scavando quei giorni a Tabga, sento una telefonata, Virgilio era tutto eccitato, corri che qui c'è qualcosa di grosso, che è successo? Vado là e trovo questa scena qui, cioè arrivato a un metro e qualcosa di profondità, i livelli cominciarono a cambiare drasticamente, cioè incontrammo un'enorme quantità di frammenti di intonaco pitturato. A guardarlo più attentamente ce ne accorgemmo immediatamente che c'erano anche scritte. Furono giornate sì eccitanti, ma si arrivava la sera con l'ossa rotte, perché non si sapeva dove mettere i piedi, sempre col pericolo di pistare qualche cosa importante. La prima decisione: fermi tutti, fuori gli operai. Chiamammo immediatamente il padre Bagatti, un altro archeologo, il padre Testa da Gerusalemme, e noi stessi cominciammo questo lavoro pazientissimo di salvare il più possibile di questi graffiti. Purtroppo anche il Padre Eterno si è emozionato e ci venne fuori un temporale che per 2 o 3 giorni dovemmo smettere, perché non si poteva lavorare, era una cosa troppo delicata. Non ci aspettavamo che anche il Signore ci benedisse così. A Dio piacendo andammo avanti e raccogliemmo una grande quantità di materiale, ma diverse decine di cofe di questi frammenti. Ogni frammento fu analizzato attentamente secondo una tipologia. Il lavoro fu consegnato al padre Emanuele Testa e pian piano ci accorgemmo della preziosità di questi resti. A volte sono resti puramente decorativi, come vedete per esempio rombi, eccetera, figurativi come melograni, fichi, eccetera. Vedete qui per esempio una tenda, la cosiddetta tenda paradisiaca. Questo frammento siamo riusciti a portarlo in salvo attraverso la colla, ma non sempre era facile, perché proprio si sfarinavano facilmente. Ecco per esempio croci floreali, queste sono interessanti. Fa piacere a trovare nella casa di Pietro il pescatore questa barchetta un po' rudimentale, ma con tanto di vela, con tanto di remo, insomma la buona volontà c'era da parte di questo di immortalarsi. e farla apposta anche nella casa di Pietro fa piacere a trovare degli ami, anche se scherzosamente dico sempre che questo è il motivo per cui quella notte non ha pescato niente, con quegli attrezzi lì certo che si pesca poco. E poi cominciamo a trovare graffiti anche molto interessanti. Qui c'è tanto di Petros, manca soltanto la S finale in greco, Petros si legge chiarissimo. Fra parentesi abbiamo trovato circa un 150 graffiti in greco, poi abbiamo una dozzina in aramaico, cioè siriaco, alcuni in aramaico, due in latino, eccetera. Una buona messe. Qui c'è addirittura, ma è una cosa interessantissima e sconcertante, è stato fin dall'antichità disturbato questo graffito. Io quando il padre Testa mi diceva io ci leggo Rome, Boetos, l'aiuto di Roma e Pietro, in fondo io gli dicevo ma tu sei pazzo, io non ci leggo niente, vedo soltanto un sacco di segni. Farla apposta, poco prima che partissi, leggevo una recensione, un protestante dava torto a me, dice io ci leggo benissimo Rome alla prima lettera, anche se lui dubitava ancora sul monogramma Petrus. Comunque è un altro graffito che ci mette forse sulle piste di Pietro. Una cosa è certa, questa struttura che abbiamo trovato sotto la chiesa ottagonale, voglio dire la Domus Ecclesiae del IV secolo, è certamente un ambiente cristiano. Qui abbiamo una bellissima iscrizione, sia pure frammentaria, Kyrie Jesu Christe Boeti, Signore Gesù Cristo aiuta, Tizio e Caio. Gesù Cristo è invocato molte volte, chiamato l'Altissimo, Dio, eccetera, quindi nessun dubbio che siamo di fronte a un ambiente cristiano. Abbiamo anche interessantissime iscrizioni in proto-estrangelo, questa è la lingua siriaca, siamo di sicuro prima del periodo della metà del V secolo, quindi questi graffiti sono preziosissimi anche dal punto di vista paleografico, perché ci attestano la presenza di pellegrini di lingua siriana già nel IV secolo. Voglio sottolineare che questi graffiti, ma forse lo dirò un po' più tardi, vanno dal III secolo fino agli inizi del V secolo. Qui abbiamo una frase di sapore, diciamo, liturgico, un chiarissimo Amen. Non è che posso insistere troppo. Il problema era di sapere dove vengono questi graffiti, questi intonaci. Ecco che in basso, sempre nell'ottagono centrale, incontrammo due pilastri, uno a nord, uno a sud, e in questi pilastri ancora si erano conservati gli intonaci, però non davano ancora un piano generale. Incontrammo anche, sempre nella casa, sala venerata, ancora vedete i graffiti immediatamente aderenti a questo pavimento policromo del IV secolo. Erano caduti su un pavimento pulito, questo è interessante, lo vedremo questo fenomeno anche per gli strati più antichi. Era un ambiente tenuto sempre pulito, come doveva essere una chiesa, ecco il motivo per cui non troviamo mai livelli di occupazione come nelle case private. Ma ancora non sapevamo da dove venivano. Ecco, allora abbiamo allargato lo scavo oltre l'ottagono centrale, andando in passo abbiamo trovato questo spettacolo, cioè una casa con muri estremamente grezzi, però all'interno abbiamo tre strati sovrapposti di intonaco pitturato. Naturalmente qui sotto non c'è scritto niente, perché un pellegrino non si può mettere a pancia a terra a scrivere, i graffiti dovevano essere più in alto, però è un fatto che sappiamo oramai, la provenienza è sicura, avvenivano da queste pareti intonacate. Allora ci siamo chiesti, andando indietro, perché i bizantini hanno scelto questo punto preciso per costruire l'ottagono centrale. Ecco l'immagine che vale una tesi di laurea, cioè Nel periodo bizantino, quando hanno avuto questa idea di rialzare tutto, livellare tutto, hanno voluto ricordare attraverso l'ottagono centrale il punto esatto di questa sala venerata che già nel IV secolo era una Domus Ecclesia. Hanno impostato l'ottagono proprio sul perimetro di questa casa. Ecco il piano generale della Domus Ecclesia nel IV secolo. Per i semiti un luogo sacro è tale soltanto se fisicamente distinto da quello che è profano. Ecco il significato di questo gigantesco muro di cinta che hanno costruito per mettere nel punto centrale, bene in risalto, la tradizionale casa di pietro. Hanno aggiunto un atrio a est, delle sagrestie verso nord. La sala venerata, che era quadrangolare, più o meno 6 metri per 6, l'hanno divisa in due parti, quindi abbiamo una struttura tripartita con atrio est, punto focale verso ovest, e poi questo peribolos, questo muro di cinta, tutti intorno. Questi giudeo-cristiani probabilmente erano influenzati dalla idea del Tempio di Gerusalemme. Un tempio tripartito con il muro di cinta all'esterno, anche se era tradotto poi questa idea nei metodi che potevano loro. Ecco una parte del muro di cinta che ancora oggi è ben preservato. Questo è il padre Virgilio Corbo che fa finta di pregare, io gli dicevo, in una stradina proprio a nord. A questo punto noi ci siamo chiesti, la chiesa, la Domus Ecclesia del IV secolo corrisponde molto bene alla descrizione di Eteria, quella che diceva la casa di pietro è ancora in piedi, però fu trasformata in chiesa. Ma qui c'era una frase molto impegnativa: come faceva Eteria a dire che quella era una casa del primo secolo? È quello che abbiamo fatto noi, siamo andati ancora in basso, abbiamo voluto vedere come si presentavano queste case private. Anzitutto abbiamo potuto stabilire che il punto focale, come in tutte le case private di Cafarno, era il grosso cortile al quale si accedeva attraverso questa unica porticina. Attorno a questo cortile c'erano un insieme di camerette chiuse, come vedete dalla sonometria. Una di queste camere, numero 1, sala venerata, è scritto, questa è stata tramandata poi dai pellegrini e dalla chiesa locale come la tradizionale casa di pietro. Vi mostrerò fra poco proprio questa soglia e andiamo avanti. Vedete, questa è la soglia, dovete dimenticare naturalmente tutto il groviglio degli altri muri più recenti, sono gli strati superiori. Da questa soglia si arrivava dalla strada Cardomassimus attraverso uno spazio libero, si arrivava a questa soglia, da questa soglia si entrava in un cortile a forma di L. Questo era lo spigolo della casa di pietro, e questo è un dettaglio della soglia. Guardate che i bizantini hanno avuto un certo riguardo. Quando hanno seppellito tutto, hanno lasciato un ponticello qui. Interessante. Se quella, come noi crediamo, è la casa di pietro, questa è proprio la soglia menzionata per ben due volte nel Vangelo di Marco. Sempre nel cortile, come c'era da aspettarsi, abbiamo trovato i gradini per andare al soffitto. Pensate al paralitico, per esempio, calato dal tetto. Questo vi mostra molto bene il modo con cui sono saliti al tetto. Dovete pensare che il tetto era in 2 metri circa di altezza, le case erano molto basse, tetto molto leggero. Ecco il modo con cui arrivavano al tetto. Sempre nel cortile troviamo i forni in terra refrattaria. Uno mi ha chiesto qual è la cosa che più ti impressiona quando scavi. Io ho detto, quando pulisco i forni e vedo che ancora tingono le mani, ha immediatamente la sensazione di essere contemporaneo a quei 2000 anni, sono niente per noi archeologi. Qui è uno dei tanti forni che abbiamo trovato in questo quartiere attorno alla casa di Pietro. Questo è un esempio dell'Insula 2, per esempio nella casa di Pietro non abbiamo trovato questi dettagli, queste sono finestre nel cortile, interessanti per vedere un po' come ricevevano la luce in queste camerette chiuse dal cortile. Le finestre davano sempre nel cortile, non verso la strada. E di nuovo nel cortile avete i forni, vivevano diverse famiglie insieme e insieme cucinavano, insieme mangiavano. La cosa interessante è che cucinavano all'aperto, sempre abbiamo e qui anche i gradini per andare al soffitto, piatto. Ecco un insieme dei pavimenti che abbiamo trovato, questo è sul lato, sud della casa di Pietro, la casa di Pietro tradizionale qui, notate come sono un po' frastagliati. Ricordo sempre che il padre Corbo insisteva sulla parabola della dramma perduta, è molto facile davvero perdere una dramma o una moneta e poi è difficile ritrovarla con quel buio eccetera, e Gesù ha preso proprio lo spunto da questi fatti familiari per ricordarci la gioia in cielo di un peccatore che si pente eccetera, che si ritrova. La cosa impegnativa ancora non era finita, dovevamo dimostrare che Eteria, oltretutto, non essendo archeologa, aveva ragione in quanto voleva dire che pretendere che quei muri erano addirittura del primo secolo. Noi siamo archeologi e noi riusciamo. Come riusciamo a datare? Ecco, attraverso sondaggi, da principio scavammo sul cortile AL, il cortile centrale, e notate che interessante sequenza di pavimenti che abbiamo trovato. Questo è il primo, questo è il secondo, questo è il terzo, più oltre non siamo andati. Quello che è interessante è questo, è il muro ovest della casa di Pietro, ancora preservato per più di un muro di metro di altezza. I pavimenti più bassi sono già del periodo tardo ellenistico. Siamo verso il secondo secolo avanti Cristo. Il pavimento contemporaneo al tempo di Gesù è il secondo, questo, e poi dopo c'è un periodo intermedio prima ancora della costruzione della chiesa del IV secolo. Qui, proprio a Cafarnao, noi abbiamo una successione stratigrafica ininterrotta che non si trova in nessun altro santuario. Quindi abbiamo una possibilità di vedere non soltanto la tradizione, la Chiesa vivente, che è sempre stata presente, ma abbiamo questa successione, non ci sono distruzioni violente. Una stessa comunità che vive lì, i muri rimangono tali e quali, soltanto i pavimenti crescono come normale attraverso i secoli, e questo è anche un dato di fatto che dobbiamo tenere presente per la preservazione delle tradizioni locali. Il guaio fu quando si dovette decidere se fare dei sondaggi anche dentro la casa venerata. Ci piangeva il cuore, praticamente nella prima campagna di aprile, maggio, giugno non volemmo decidere niente. Poi nella seconda campagna, allora il padre Virgilio mi permise di aprire una piccola trincea appena un metro, dice non più e va bene. E non sapevamo sfondare questi bei pavimenti policromi del IV secolo per non trovare niente, pure è un po' poco. A pochi centimetri sotto il pavimento policromo ecco comparire un altro pavimento in massicciata. Stavamo già sulla buona strada. Allora prendemmo coraggio e allargammo la trincea sul lato ovest, sul lato est. E abbiamo trovato una cosa davvero interessantissima, nel senso che anche qui all'interno della casa venerata abbiamo trovato tre pavimenti sovrapposti, il pavimento A, il pavimento B del primo secolo e poi il pavimento C, periodo ellenistico. Avrò altra possibilità di mostrarvi dei dettagli delle sezioni in caso torno indietro. Sì, questo si vede bene. Notate che cosa succede sul lato est. Già avevamo finito lo scavo, questa è stata una scoperta davvero impressionante. Cioè, immediatamente sopra la massicciata B del periodo del tempo di Gesù, abbiamo trovato un fenomeno, cioè hanno intonacato ripetutamente i pavimenti, questo ne scoprimo soltanto uno spicchio per non distruggere tutto, quanto era necessario per vedere tutta quella successione ininterrotta di pavimenti. Notate la differenza che succede tra qui, questo è il livello di occupazione ellenistico, vedete queste linee, quando uno pulisce bene la sezione, allora vede bene i diversi pavimenti come crescono pian piano, qui era ancora abitazione privata, quindi con accumulo ordinario di detriti, come può capitare in una casa. Quando arriviamo alla seconda metà del primo secolo ancora, notate, e questo lo sappiamo dall'analisi della ceramica, questa casa, in questa casa scompare completamente la ceramica casalinga, compaiono soltanto frammenti di lucerne e per giunta i pavimenti sono tenuti pulitissimi per tutto il periodo di occupazione. Questo l'abbiamo notato qui, questo non l'abbiamo notato sopra le successive massicciate, cioè non c'è quel caratteristico aumento di detriti, è un primo indizio che la casa era già al tempo apostolico, probabilmente, diciamo, da buon marchigiano cerchiamo di salvare anche le spalle, probabilmente già i primi indizi di una trasformazione della casa privata in domus ecclesia. Voglio finire, ecco, una scoperta anche buona, proprio verso lo spigolo si è conservata una pentola del primo tipo, cioè del tipo usato al tempo di Gesù, anche quando hanno fatto la massicciata sopra hanno preservato questa pentola completa, ma non è stata mai usata. Dentro ho trovato soltanto due ossicini di polli. Fateci la tesi, io non so che cosa dire. È un fatto che questo ci riporta proprio a un tipo caratteristico di pentola del tempo di Cristo, questa l'abbiamo restaurata. E come ho detto, abbiamo una successione abbondante di lucerne, qui ne ho presentate soltanto tre per indicare tre periodi: il periodo ellenistico, il periodo del tempo di Gesù poco dopo, questa qui già andiamo verso la seconda metà possibilmente del primo secolo, e poi il terzo secolo. Ecco il padre Virgilio che sta indicando con la cazzuola una lucerna, non soltanto le abbiamo trovate nei pavimenti ma anche nelle fessure, negli interstizi di questi muri, una lucerna erodiana. Ecco come si presenta dunque oggi questo groviglio di muri, di livelli, eccetera. Il problema nostro di archeologi era non soltanto di scavare, l'archeologo ha anche il diritto e il dovere di preservare le cose. Subito si impose il problema come preservare, come valorizzare queste rovine, come fanno i pellegrini ad accedere al punto centrale, per esempio. Impossibile, certo non possiamo dare l'elicottero a 500.000 pellegrini all'anno, dall'alto certo si vede, ma dal livello stradale non si vedeva niente. E poi abbiamo detto, è anche concepibile che Cafarno rimanga senza chiesa, abbiamo deciso di costruire una chiesa che preservasse e valorizzasse queste rovine e desse un luogo di culto finalmente a Cafarna. Oppure, ecco che l'architetto Avetta, commissionato dalla custodia di Terra Santa, ha costruito questa chiesa, certamente un po' avveniristica. Se non vi piace, la colpa è nostra di archeologi, perché noi abbiamo detto guai a voi se ci toccate niente delle antichità. Abbiamo detto fate le fondazioni non continue ma soltanto dove era il livello stradale, lì non ci interessa niente, fate di qua non ci interessa, qui c'era una stradetta, lì potete impostare, verso il lago fate pure quello che volete. Ecco che hanno potuto, attraverso questi quattro punti di appoggio, costruire una chiesa completamente sospesa, sopraelevata, per modo che adesso si può entrare dentro in basso, accostarsi fino alla casa di Pietro e dall'alto vedere attraverso un oculus le parti interessanti. Qui al centro della chiesa, attraverso questa apertura, si possono vedere tutte le rovine qua giù. Ecco, Capernaum, the town of Jesus, questo è un tabellone che io stesso ho pitturato, e con questo vogliamo chiudere. Voi direte, ma le conclusioni? No, non le voglio tirare per niente. Io vi ho dato quali sono le fonti letterarie, quali sono i dati archeologici. Voi stessi dovete vedere come combinano. Sembra che combinano a perfezione. Ed ecco, molti mi chiedono come riuscite voi a dimostrare che quella è la casa di Pietro. Attraverso la convergenza perfetta tra le fonti letterarie che abbiamo studiato prima e i dati archeologici. Come minimo, anche i più scettici devono riconoscere che noi abbiamo trovato la casa tradizionale di Pietro, cioè quella che la tradizione ci ha tramandato attraverso la liturgia come casa di Pietro. E abbiamo visto archeologicamente l'attendibilità di questa tradizione, perché effettivamente abbiamo tutti gli elementi in ordine. Adesso sono contento che sono arrivato non fuori tempo massimo, ma con 5 minuti di anticipo. Adesso sono a vostra completa disposizione per chiarificazioni. Voi avete letto nel libro di Coelet che alle opere di Dio niente si aggiunge e niente si toglie. Io commento che alle opere umane, comprese quelle degli archeologi, c'è sempre molto da togliere, molto da aggiungere. Per questo possiamo avere una conversazione così, a livello amichevole, e se avete qualcosa da chiedere, chiedete pure. Grazie dell'ascolto.
Noi tutti ringraziamo vivamente Padre Loffreda per quello che ci ha raccontato e per quello che ci ha fatto vedere. Tra le tante cose che mi ha suggerito stasera, forse quella che emerge sulle altre è questa, che solo la consapevolezza del fatto cristiano come una presenza viva che era accaduta a Capernaum nei primi tempi con Gesù, Pietro, Andrea e gli altri, e che continuava a accadere dopo con le stesse modalità con cui era iniziato. Ecco, solo la consapevolezza del cristianesimo come una presenza viva che investe tutta la realtà ha potuto suggerire proprio in modo caparbio l'idea che su quella casa, in corrispondenza di quella soglia dove c'era stato quel tetto da cui avevano calato il paralitico, che lì si continuasse a vivere questa presenza. Se il cristianesimo fosse un fatto mitico, un discorso solo teorico, la preoccupazione di insistere su quei luoghi così concreti, in fondo si capisce anche meglio alla luce delle cose che lei ci ha detto, credo, perché gli evangelisti e soprattutto Marco insistono a ricordarci certi particolari di spazio e di tempo, proprio perché Cristo era stato e continuava ad essere una presenza viva che investiva tutta la realtà, tutti, anche il dato più banale, più piccolo di spazio e di tempo era stato investito dal suo significato più profondo. E questo penso che sia proprio una cosa che si può rintracciare nella tradizione cristiana degli inizi e che abbia un valore enorme per la nostra cultura, che forse si dimentica di queste caratteristiche. Io volevo farle una domanda ritornando sulle ultime cose che ci ha detto. Oggi si discute moltissimo sul valore di questi ritrovamenti archeologici, su quello che ci dicono a livello storico, soprattutto in corrispondenza, come ci ha illustrato stasera, con i racconti evangelici. Ecco, proprio se poteva ritornare proprio sul tipo di, che tipo di certezza danno questi ritrovamenti, queste ricerche che voi fate. E parallelamente a questo anche mi sembra giusto capire meglio per voi, per l'ordine francescano, che valore ha, che ruolo gioca nel questo tipo di lavoro, questo tipo di ricerca. E questa è la mia prima domanda, poi senz'altro se altri hanno interventi o richieste di chiarimenti possono farlo.
Sì, anzitutto per il tipo di certezza vorrei sottolineare che nel caso del ritrovamento della casa di Pietro ci troviamo di fronte a quella che chiamerei una certezza morale. Certo, non parliamo di certezza metafisica, non di certezza matematica. Certezza morale è la confluenza di molte probabilità. Quando tutti gli elementi ci portano verso una certa soluzione, quella soluzione diventa certezza morale. È questa che noi inculchiamo, sottolineiamo, difendiamo scientificamente. Quindi non mi meraviglio anche se ci sono oppositori che dubitano su questa identificazione. Come ripeto, siamo come minimo di fronte alla casa tradizionale di Pietro. È la comunità cristiana sempre vissuta a Cafarnao che ha espresso attraverso il culto questa credenza, attraverso il culto. Se non ci fosse stato il culto a Cafarnao, non avremmo potuto identificare la casa di Pietro. Proprio quelle trasformazioni che da una parte incidono sulla, diciamo, integrità della casa, proprio quelle trasformazioni sono per noi preziosissime perché sono di anello di congiunzione con i livelli precedenti. Ed ecco il motivo per cui noi abbiamo anche voluto costruire oggi una chiesa. È una nuova attestazione. Noi del secolo XX siamo convinti che quella è la casa tramandata dalla tradizione. Voi direte, ma come fate a... Vedete, quando io arrivai dagli Stati Uniti con quella preparazione, io non ho studiato dai frati, eccetera, in una università statale dove erano tutti o ebrei o protestanti i miei professori, ero il meno qualificato, il meno pronto ad accettare la validità di queste tradizioni, non ero preparato, mentalmente preparato, ho pensato, ma queste sono tutti i raccontini dei pellegrini che hanno bisogno di vedere cose sensazionali, eccetera. Dopo 30 anni e più che sto interessata, ho capito una cosa importante, che ci sono tantissime piccole comunità, molte volte una in contrasto con l'altro, e la tradizione diventa un elemento vitale, non un lusso, vitale per soprassistere, perché siamo nella terra promessa. Se io non dimostro a te che io sono l'erede di quella promessa, io sono un intruso. Ecco perché noi riusciamo a capire come queste tradizioni sono radicate al massimo in Terra Santa, proprio per la presenza di piccole comunità in contrasto fra di loro. E questo ci aiuta proprio a capire la validità di certe affermazioni che non vengono da fuori, vengono dalla popolazione locale, i giudeo-cristiani in questo senso, che stanno lì. E il nostro dottore mi ha chiesto anche come francescani, come mai scavate, eccetera. Per noi, noi andiamo al Signore attraverso le cose. Proprio ieri sera sono stato a cena da loro e ho ricordato quel passo dove si parla del primo incontro di Andrea e Giovanni con Gesù. Era al Giordano. Giovanni il Battista dice, ecco l'agnello di Dio, i due discepoli seguono Gesù. A un certo punto, notate la tattica del Signore, si rigira, dice, che cosa cercate? Guardate la delicatezza, che cosa? Non dice chi cercate, tantomeno dice cercate me, no, attraverso le cose vuole agganciarsi, attaccare un colloquio con questi discepoli. Loro chiedono, Signore, dove abiti? Certamente cercavano lui, ma lo cercavano attraverso già questa "dove abiti", venite e vedete. Quante volte ritorniamo nella Bibbia su questo elemento, venite e vedete. Siamo di carne e ossa e noi francescani proprio siamo interessati a questo venite e vedete. Noi sappiamo che queste cose ci portano alla riscoperta del Vangelo, alla riscoperta del messaggio di Cristo. Noi consideriamo la Bibbia non come un codice astratto di leggi, come un diritto canonico, no, è una storia sacra fatta di uomini, fatta di persone che hanno un nome e cognome. Ecco, come attraverso queste cose noi risaliamo ai Vangeli, eccetera, e vediamo con soddisfazione come ci portano proprio dritti alla conclusione, possiamo molte volte raggiungere davvero, riscoprire come vivevano e perché certe scelte, eccetera, proprio attraverso queste piccole cose di ogni giorno.
Se ci sono altre domande, penso che ci sia spazio.
Dall'ultima parte di quello che lei ha detto, lei è partito questa sera citando dei passi evangelici, almeno così mi pare di aver compreso, e alla luce di questi passi è andato a scoprire nella realtà archeologica quanto potessero essere confermati. Allora le chiedo, una volta fatte queste scoperte, quale nuova luce ha trovato sulla storicità dei Vangeli, oltre a una convergenza dei segni già molto ben sottolineata?
Critici proprio su questo casa di Pietro insistono su una fonte addirittura pre-marciana, una fonte cioè diretta, soltanto questa fonte diretta poteva, prima ancora della scrittura dei Vangeli, della stesura dei Vangeli, poteva tramandare tanti dettagli di luogo, di tempo, di dettagli di porta, eccetera. E proprio per questo loro arrivano, e questo mi fa piacere, alla fonte Pietro stesso. Dovete ricordare oltretutto che lo stesso Marco, che è il più vivo nel racconto di questa casa di Pietro, proprio Marco, noi sappiamo da altre fonti, ha scritto il Vangelo, ha steso il Vangelo sotto l'influsso di Pietro a Roma. Ecco quindi come attraverso queste piccole minuzie, se volete, noi possiamo risalire alla storicità dei Vangeli proprio perché ci portano a fonti che hanno visto, che hanno toccato con mano, e in questo caso è Pietro stesso che narra della sua casa.
In altre due occasioni abbiamo avuto modo di ascoltare la professoressa Guarducci. Ci parlava del ritrovamento della tomba di Pietro e ci raccontava appunto che è stata una strada abbastanza difficoltosa anche per le posizioni ufficiali che diciamo la ostacolavano abbastanza. Rispetto a questa scoperta fatta appunto a Cafarno, qual è diciamo la tendenza della ufficiale sia della Chiesa sia appunto del mondo accademico, cioè come hanno preso questa scoperta e diciamo le conseguenze che se ne possono trarre.
Posso dire che la reazione è buona, nel senso che tutti, più o meno tutti, sì, ammettono che noi abbiamo trovato la casa tradizionale di Pietro, cioè la casa additata dalla tradizione come casa di Pietro. Cioè fanno il collegamento che abbiamo suggerito noi tra questi testi letterari, per esempio l'Anonimo di Piacenza e la Chiesa Ottagonale, la Eteria e la Domus Ecclesiae del IV secolo. Questo l'accettano. La difficoltà per molti è proprio di fare il passaggio dal IV secolo fino al I secolo. Cioè, per loro è ancora in dubbio la validità di questa presenza di cristiani, presenza ininterrotta. Cioè, se noi togliamo questa catena, questi anelli della catena dal I secolo fino al IV, crolla tutto, o quasi tutto. Io posso dire, ma guarda, ci sono questi indizi, più di indizi non sono, pavimenti intonacati, eccetera, indizi di muri intonacati già prima ancora del IV secolo. Ma uno potrebbe dire, va bene, e allora anche in una casa privata, in una casa qualunque, io posso trovare pavimenti. Cioè non sono così forti molte volte gli argomenti per poter dire non c'è via di scampo, qui siamo di fronte a un fatto ormai dimostrato. Sarebbe molto diverso se io trovo una bella scritta, questa è la casa di Pietro, ma in quel momento facilmente sono io stesso a dubitare della validità di quella scritta, perché in archeologia difficilmente si trova questo. Molte volte appunto è la convergenza di diversi argomenti che portano verso la stessa soluzione. Ma come ripeto, non mi meraviglio se alcuni non accettano in pieno le nostre posizioni. C'è un altro punto anche per la interpretazione dei graffiti, io l'ho fatta molto semplice la cosa, ma è chiaro che anche lì in tutte le discipline c'è una grande divergenza fra le letture, no? Specialmente in quelle situazioni così di frammentarietà. Quindi non mi meraviglio come certi dicono no, la tua lettura non è giusta. Questo sì. Però devo dire che da parte per esempio degli israeliani loro sono molto interessati soprattutto per quell'aspetto del giudeocristianesimo, cioè del cristianesimo locale. Anche come pura archeologia la scoperta della Domus Ecclesiae per loro è interessantissima, è un elemento nuovo. Come vedete, alcuni accettano in parte, altri di più, altri di meno. Non è che possiamo convincere tutti. Io sono profondamente convinto che c'è una certezza morale. La certezza morale non è certezza fisica, vi l'ho detto. Adesso più di un tanto uno non può. E voi sapete che i marchigiani hanno il passo secondo la gamba. Io cerco di non dire mai più di quello che posso dimostrare, e anche così a volte sbaglio, perché istintivamente quando uno ama una cosa dice sempre qualcosa di più, quindi preferisco magari lasciare qualcosa in sospeso, anche se personalmente sono convinto. E, beh, per il fatto della Guarducci ho letto proprio recentemente quell'ultimo libro. Certamente ci sono prove molto buone, dato che non me l'hai chiesto, cioè avrei preferito meno polemica. È molto saggio a evitare la polemica in queste cose. Noi non facciamo apologetica, a noi interessa far parlare le cose senza ricorrere al ventriloquio. Molte volte diciamo che le pietre parlano, invece parliamo noi. Ma soprattutto almeno evitare troppa polemica, e lì c'è stata purtroppo troppa polemica. Io se sento obiezioni preferisco fare sbollire un po' le cose. Dopo 25 anni adesso penso davvero di fare un libro di riassunto, vedere un po' tutte le posizioni, vedere quello che si è accettato, dove c'è da parte nostra da chiarire, ma possibilmente evitare queste polemiche.
C'è un'ultima domanda.
Io non sono un io non sono, diciamo così, un letterato, non mi occupo di archeologia, però ho fatto studi classici e con molto interesse ho seguito la sua conversazione e sono venuto a vedere le diapositive che lei ci ha presentato. Mi viene alla mente una lontana scoperta fatta da una missione italiana in Palestina, quando ancora si discuteva se no, della esistenza o meno di Ponzio Pilato, di cui parlava un po' Giuseppe Flavio, e ne parlavano solo i Vangeli. E una missione italiana a Cesarea Marittima scoperse una iscrizione con scritto sopra Pontius Pilatus extruxer fecit, e questa scritta è conservata nel nostro museo archeologico. Recentemente, sfogliando il Corriere della Sera, ho visto che un'altra missione ha scoperto proprio a Gerusalemme, dicono, la tomba di Caifa, del giudice che condannò Gesù. E stasera, vedendo queste immagini, una certa commozione mi è ritornata. E mi viene in mente, lei, padre, si rifà al, diciamo così, al pellegrinaggio di Eteria, che ci ha lasciato delle memorie che riguardano il viaggio di questa pellegrina verso Tarso, verso Arran, da cui partì Abramo, esci dalla tua terra e va verso il paese che ti indicherò, abbandona la terra di tuo padre, cioè dove è nata la nostra fede. E Eteria parla di questa, di Arran, poi parla di Antiochia, e alla fine giunge anche, non lo sapevo, che avesse visitata questa Domus Ecclesia. Io nel vedere quei muri perimetrali mi è tornato in mente il testo di Marco che dice che andarono Gesù assieme ad altri, a Giovanni, andarono alla casa di Pietro e la suocera era a letto con la febbre, e presala per mano subito la febbre lo lasciò. E alla sera gli portarono molti ammalati. Cioè è stato un rivivere quello che i Vangeli ci hanno tramandato e detto.
E per dica, prego. Sì. Dunque, paleograficamente le iscrizioni, compresi anche dopo la raffigurazione, eccetera, secondo il Padre Testa andrebbero dal III secolo fino alla fine del IV secolo. Abbiamo tre strati sovrapposti. Stilisticamente, paleograficamente, ci porterebbe a quella datazione lì. Vorrei rispondere a quel... Prego? Cioè sono i tipici frutti della Terra Santa che noi troviamo rappresentati artisticamente proprio nella grande sinagoga di Cafarnao. Se voi vedete gli intelli che adesso abbiamo distribuito in ordine, messo bene in ordine, ritroviamo gli stessi frutti, l'uva, il melograno, il fico, eccetera, menzionati nella Bibbia. E la terra promessa, la terra che Dio dà come dono alla fedeltà del popolo. A quel signore vorrei sì, accetto quelle idee, e soprattutto c'è una buona, questa scoperta, bella scoperta della tomba di Caifa. Dico soltanto che anche lì, vedete, nonostante che ci sia nome e cognome, sorgono difficoltà. Questo, vedete, io faccio un po' sempre l'avvocato del diavolo. C'è tanto di nome, Yosef, poi Bar e Caiafa. Giuseppe, figlio di Caifa. Caifa era un nomignolo, non era il nome proprio di questo sommo sacerdote, era il nome di famiglia. Lui si chiamava Giuseppe. Trovano questo magari sarcofago, diciamo ossuario, trovano un adulto sui 60 anni, ma di nuovo cominciano i problemi. È questo il sommo sacerdote? Se era sommo sacerdote, perché una tomba così modesta? se era sommo sacerdote, cioè della classe dei sadducei che non credevano alla risurrezione, come mai questa cura per l'aldilà? Come mai addirittura in un sarcofago hanno trovato una monetina sulla bocca di una donna, Miriam, e la monetina che dovevano pagare a Caronte per il trasporto attraverso lo Stige? Più domande che risposte. Come vedete, noi archeologi molte volte suscitiamo più domande che soluzioni. Ma è un fatto però che combina molto bene. Ci sono difficoltà, però oggi si stanno orientando tutti verso questa identificazione. Come minimo hanno trovato la tomba della famiglia Caifa. La cronologia porta, cioè, sono sempre scoperte molto utili come conferma di personaggi che sono stati anche tristemente famosi nel processo di Gesù.
Bene, direi che comunque la certezza morale è un grosso punto di partenza per costruire una cultura. In fondo la tradizione cristiana si è tanto basata su queste certezze morali, quindi non sono certo un di meno, ma una possibilità grossa anche che riporta all'attualità tutto quello che lei ci ha detto stasera. Noi la ringraziamo vivamente per la chiarezza e la semplicità con cui ci ha detto cose straordinariamente importanti per quello che sono i dati in sé e per il valore che ci ha comunicato stasera. Io concludo ringraziandovi della presenza e dando alcuni avvisi. Il primo riguarda innanzitutto l'associazione al Centro Culturale San Carlo. Noi siamo molto onorati degli attestati di stima che riceviamo da molte parti e il modo per sostenerci più utile anche a far meglio è proprio l'associazione al Centro Culturale. Fuori al banchetto la segreteria è disponibile per questo. Il primo, a poi avvisi riguardanti invece i prossimi incontri. Il primo incontro del lunedì del San Babila, che avrebbe dovuto svolgersi il 9 novembre col professor Giulio Tremonti su sistema fiscale, concezioni e prospettive attuali, è rimandato. La data probabile è il 16 novembre. Per conferma basta rivolgersi alla segreteria del Centro Culturale San Carlo. Il 18 novembre invece si terrà un dibattito su Pasolini, il coraggio dell'immaginazione. A questo dibattito parteciperanno Giancarlo Cesana, presidente del Movimento Popolare, Giancarlo Bosetti, vice direttore dell'Unità, e la scrittrice Dacia Maraini. L'incontro si svolgerà, ripeto, il 18 novembre alle ore 21 presso la sede della Finarte in via dei Bossi 2, dalle parti di Piazza Cordusio. Infine segnaliamo il convegno La città e i poveri, Milano e le terre lombarde dal Rinascimento all'età spagnola. Alla segreteria c'è il banco, al banco della segreteria c'è il materiale disponibile. Le date sono il 13 e 14 novembre al Palazzo dei Giuriconsulti. Grazie ancora a Padre Stanislao e grazie a voi tutti. Buonasera.